Radio Incredibile. It starts
with love. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Ciao Cristiana, ciao Paola, ciao Maria.
Ciao Claudio.
Ciao Claudio.
Allora, iniziamo una alla volta e mi raccontate cosa fate nella vita e poi mi spiegate anche perché vi ho chiamato qui ai miei microfoni. Iniziamo da Cristiana. Cristiana, tu cosa fai nella vita?
Io sono un avvocato.
Un avvocato?
Sì.
Penalista, civilista?
Faccio sia penale che civile, prevalentemente civile, in particolare diritto di famiglia e diritto minorile.
Ok. Paola, invece te che fai?
Io sono un'insegnante di lingua italiana, insegno italiano a immigrati.
Maria?
Io sono una psicologa e lavoro presso uno studio mio professionale. Per tanti anni, per 10 anni circa, ho lavorato presso una comunità per tossicodipendenti.
Bene, quindi una psicologa, un insegnante di lingua e un avvocato. Cosa ci fanno insieme? Perché vi ho chiamato qui? In realtà cosa vi accomuna? Paola?
Quello che ci accomuna è il volontariato che facciamo ormai da 10 anni presso Casa delle Donne, che è uno sportello antiviolenza.
A Iesi,
sì. E quindi io lì mi trasformo da insegnante a operatrice di ascolto. Quindi qui hai le tre figure base dello sportello: l'operatrice d'ascolto, la psicologa e l'avvocato.
Quindi diciamo il primo approccio ce l'hai te, diciamo, il primo contatto.
Sì.
Poi, diciamo, poi c'è chi segue la parte, diciamo, di consulenza legale e chi segue più la parte di consulenza psicologica, se vogliamo. Facciamo un passo indietro però. Dunque, Casa delle Donne nasce come, quando, dove e grazie a chi o perché?
Allora, Casa delle Donne nasce esattamente 10 anni fa, quindi quest'anno facciamo un bel compleanno.
Bel compleanno?
Sì.
Quando? Si può anticipare quando lo festeggeremo?
Lo festeggeremo in realtà tutto l'anno.
Tutto l'anno, bene.
Faremo una serie di iniziative a partire.
Quindi oggi è, diciamo, un aperitivo del vostro compleanno.
Già. Quindi durante l'anno faremo, come ti dicevo, una serie di iniziative che partiranno adesso in occasione dell'8 marzo, questa settimana il 2 marzo. E poi per tutto il mese saremo impegnate in varie attività e poi da lì per tutti i mesi, insomma, questa è un po' l'idea che abbiamo. Quindi, come ti dicevo, Casa delle Donne nasce 10 anni fa in seno a un'associazione che operava già da molto tempo a Iesi, che si chiama Casa delle Culture. Abbiamo un po' copiato parte del nome, non siamo state molto fantasiose. Nasce perché Casa delle Culture faceva inizialmente un servizio presso il consultorio di mediazione linguistico-culturale. Da lì sentivamo l'esigenza di rispondere a una serie di bisogni delle donne, tra cui quelle di essere principalmente ascoltate. Il contatto nostro era maggiormente con le donne immigrate, donne non italiane, siamo partite così, con questa idea di ascoltare principalmente loro. Perché così lì al consultorio vedevamo che molte di loro subivano dei maltrattamenti di genere. Poi
era un qualcosa di grande purtroppo che le accomunava, quindi.
Sì, quindi siamo partite così in punta di piedi con in tre, una volta eravamo in tre con quest'idea.
Eravate te?
Eravamo io, la dottoressa Brutti e poi il legale Lucia Paolinelli.
Sì.
Quindi l'idea è nata da noi tre e poi niente, abbiamo visto che subito poco tempo dopo aver dato il numero di telefono e aver messo il numero di telefono dentro al consultorio, in realtà poi abbiamo ricevuto molte più chiamate da donne italiane. Quindi inizialmente siamo nate con Casa delle Donne, Sportello Antiviolenza, offre ascolto e sostegno legale e psicologico a donne che subiscono maltrattamenti di genere. E da lì, insomma, la realtà ci è un po' piombata addosso in un modo diverso da come ce l'aspettavamo. Perché
siete partiti con la Casa delle Culture, comunque era una cornice, diciamo, multietnica,
sì,
internazionalistica, e poi siete passati a purtroppo a una declinazione totalmente italiana.
Sì, esattamente, esattamente così. Inizialmente siamo stati ospitati dall'associazione Arci, che ci ha dato degli spazi accoglienti per ascoltare le donne. E poi siamo stati purtroppo un po' itineranti perché, come si può ben immaginare, è uno sportello delicato, è un servizio molto delicato, quindi quando si dà ascolto c'è bisogno di privacy, comunque di un ambiente protetto. E poi quando circa un paio di anni dopo iniziavamo ad essere parecchio conosciute, ci siamo spostate, siamo andate nella sede della Casa delle Culture, che era una sede più grande e accogliente, e ad oggi da ormai 5 anni abbiamo i nostri spazi che amiamo e adoriamo, ma che purtroppo anche quelli sono in scadenza perché abbiamo una convenzione con il comune di Jesima che...
Da rinnovarsi, insomma.
Speriamo.
Paola, ci hai raccontato in pochi minuti 10 anni di storia, quindi già ci hai fatto una prima grossa panoramica su quella che è la Casa delle Donne. Ascoltiamo una canzone e poi entriamo un po' nel merito delle vostre attività.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore, a chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero, a chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta. Che sia benedetta.
Cristiana, ricominciamo da te, dalla tua storia. Te, avvocato, esperto di diritto di famiglia, come hai conosciuto Casa delle Donne e Casa delle Culture?
Dunque, io ho conosciuto Casa delle Donne grazie alla dottoressa Patrizia Brutti, che mi ha appunto chiesto se...
Salutiamo Patrizia, ciao Patrizia.
Se avevo voglia di entrare a far parte di questo sportello. Ho accolto questa richiesta di Patrizia molto volentieri, con grande entusiasmo, perché da sempre ritengo che aiutare il prossimo sia una bellissima cosa. In particolare aiutare donne e bambine vittime di maltrattamenti ritengo che sia molto importante.
Senti, io così, giusto per fare un po' lo stronzo, parto subito con le domande, con le domande cattive. Forse di loro tre.
Grazie.
Forse di loro tre sei la figura più esposta, te?
Ma dunque, non ti so rispondere con certezza a questa domanda, nel senso che ritengo che tutte siamo esposte nello stesso modo, anche perché i colloqui comunque vengono fatti dalle operatrici, dalle psicologhe e da un'avvocata. Gli incontri avvengono sempre almeno in due operatrici, quindi non c'è mai un'operatrice da sola. Questo sia per tutelare la donna, ma anche per tutelare noi stesse. Quindi ritengo che tutte siamo esposte nello stesso identico modo al rischio e al pericolo di eventuali incidenti di percorso.
Ne hai avuti già qualche incidente, oppure hai avuto il sentore di aver rischiato ogni tanto?
Sì, un paio di volte.
Hai avuto il sentore di rischiare?
In un'occasione ci siamo trovate... il compagno di una ragazza fuori all'ingresso del nostro centro.
Ascolta, Cristiana, continuo con le domande un po' cattive. Te immagino che tu sia moglie, forse anche mamma.
Sì.
Rispetto a Maria, che è psicologa, hai forse meno autodifese per poi gestire a casa. Com'è portare a casa tutte queste storie che ti arrivano, su cui poi come professionista devi fare consulenza legale, ma poi come donna e come, diciamo, come persona empatica, purtroppo devi comunque convivere con queste storie. Riesci a non portarle a casa, o comunque convivono con te durante la giornata, anche durante la notte, queste storie?
È una bellissima domanda, non è per nulla cattiva, e ti ringrazio di questa domanda. Dici tu, Claudio, effettivamente è molto difficile non riuscire a pensare a queste storie che comunque ti toccano da vicino, nel profondo, soprattutto quando ti rendi conto che i maltrattamenti avvengono sui bambini e di fronte ai bambini. Quindi sono storie molto molto toccanti. È chiaro però che nello stesso tempo è anche opportuno cercare un pochettino di creare una barriera, perché altrimenti si rischia di essere troppo coinvolte, quindi a quel punto si perde sia di professionalità che di credibilità. E poi la tua vita anche personale diventa molto difficile.
Maria, adesso chiedo un aiuto alla psicologa. Come si riesce a rimanere immuni? Non credo sia possibile, ma come ti difendi te, che poi entri anche un po' nell'intimità della sofferenza?
Allora, immuni sicuramente non si rimane. Si riesce a cercare la distanza opportuna per poter aiutare l'altra senza essere troppo coinvolta, e gli strumenti sono, ognuno ne ha di propri. Sicura, per quel che mi riguarda, è riconoscere appunto nell'altra una dimensione che è umana e che è mia, e che posso riconoscere, però senza farmi coinvolgere più di tanto.
Riconosce il problema, ma ecco, evidenziarlo e circoscriverlo in qualche modo.
Sì.
Maria, sì. Una domanda che forse doveva essere fatta prima. Te invece come ti sei avvicinata al mondo casa delle donne?
Per caso.
Per caso quanto tempo fa avveniva?
È successo per caso alla fine del 2012. Io alla metà del 2012 ho smesso di lavorare in Umbria.
Dove lavoravo? Dove
lavoravo in Umbria presso Città della Pieve, presso una comunità per tossicodipendenti. E quindi per 10 anni circa ho fatto avanti e indietro dall'Umbria a Iesi. Quando ho smesso di lavorare mi sono ritrovata con tantissimo tempo a disposizione, mi sembrava.
L'hai già riempito però.
Sì, e quindi mi sono accorta, l'avevo notato già tanto tempo prima per la verità, questo spazio passando sotto il fabbricato della Casa delle Donne. E avevo notato questo posto, mi ero affacciata e per la verità, se posso essere proprio sincera, mi aveva ricordato quando ero ragazza e frequentavo la Casa Internazionale delle Donne a Roma, per cui un po' così mi sono ritrovata un po' con dei rimpianti, con dei ricordi. E ho smesso di lavorare in Umbria in Umbria a marzo. E a novembre, dopo vari tentativi, così mi sono avvicinata alla porta di Casa delle Donne e devo dire da subito praticamente c'è stata un'ottima collaborazione, un'ottima sintonia, un'affinità
elettiva, se vogliamo.
Sì. Sì.
A tal punto che poi sei diventata presidentessa della Casa delle Culture.
Sì.
Ti è arrivata questa incombenza, volente o non volente.
Sì, esatto. Forse già negli anni passati avevo avuto esperienza, per lunghi anni ho avuto esperienza di volontariato, per cui effettivamente prendermi degli impegni mi è familiare, sì.
Maria, te hai una figlia che sei da poco laureato, visto sì. su Facebook.
Sì.
Una domanda, stasera sono domande cattive. Se un giorno venisse tua figlia a raccontarti che ha vissuto sulla propria pelle una di quelle storie che tu frequenti ogni giorno, come reagiresti, come la prenderesti, come... quale sarebbe la tua prima reazione? Questa è una domanda un po' cruda, ma mi permetto di fartela.
Come reagirei? Reagirei sicuramente con raccapriccio. Poi cercherei tutte le vie possibili per poterla sostenere, per poterla aiutare. Sento che per esempio la mia parte di madre, ma di donna, si allerta subito a questa domanda, perché io credo che in qualche maniera noi donne, in qualche modo, tutte quante abbiamo sentito la violenza in qualche maniera. Una delle cose che diciamo per esempio nelle scuole o che abbiamo imparato a conoscere e a capire è che la violenza non è soltanto quella fisica, non è soltanto quella per cui le donne vengono rappresentate con gli occhi neri e con le ferite sul volto, ma anche con la violenza psicologica, con la violenza economica, con la violenza verbale. E noi donne la sentiamo continuamente questa percezione, questa situazione, perché è diffusa nella pubblicità stradale, è diffusa nella pubblicità nei media, è diffusa nel modo di pensare, è diffusa nel modo di parlare, quindi ognuna di noi lo sente, in qualche maniera lo sente continuamente.
Voi fate anche attività nella scuola, mi dicevi. Che tipo di cultura, che tipo di sensibilità trovate fra i giovani maschi e le giovani femmine?
Quando sono andata per la prima volta nella scuola, per me è stato uno shock.
Io ho l'idea che ci sia tanta leggerezza e anche poca consapevolezza da parte dei ragazzi, forse.
Sì,
ci sia un abbandono da parte dei ragazzi, ad alcuni alcuni modi, alcuni costumi.
Sì, 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 infatti per me è stato scioccante. Il primo incontro che io personalmente ho avuto, poi invece la Casa delle Donne aveva già fatto delle esperienze, degli incontri dei laboratori, ma il primo laboratorio che io ho fatto è stato con una classe di seconda superiore. E mi sono avvicinata a questa esperienza aspettandomi, avendo dell'aspettativa di trovare delle ragazze e dei ragazzi avanti nella percezione della questione, per cui quando invece ho scoperto, ho constatato che il modo di pensare, il modo di sentire, il modo di relazionarsi tra di loro era invece fondata sulla discriminazione di genere, sulla superficialità, per l'appunto sulla non consapevolezza di tutta quanta la violenza di genere che passa anche in maniera inconsapevole, sono veramente rimasta molto molto colpita. Quindi sicuramente adesso, dopo le altre esperienze che abbiamo avuto, che io personalmente ho avuto, posso dire che mi fa molto piacere trovare ragazzi e ragazze che sono disponibili, sono partecipi, questo sì, sono molto partecipi, sono molto curiosi di sapere. Gli ultimi incontri che abbiamo avuto, quest'anno abbiamo fatto un piccolo progetto un po' più organico. Siamo uscite un po' dagli interventi spot nella scuola. Quest'anno abbiamo fatto un progetto più organico con due istituti comprensivi qui a Iesi. È stato un piacere notare che i ragazzi, per l'appunto, e le ragazze sono molto molto interessati, con domande profonde e con una grande curiosità. E nel contempo sono appunto impregnati di stereotipi.
Paola, te sei un po' la prima interfaccia fra il momento di crisi e quella che voi rappresentate, diciamo, come una mano, come un'opportunità che riuscite a dare. È evidente che tu ti ritrovi quindi a che fare con delle tue coetanee, con persone che magari hai visto tante volte in giro, per strada. Come riesci a sopportare questo problema che di fatto ti ritrovi in casa così vicino?
Ah, ci tengo a precisare una cosa. Prima, quando ho detto, ho fatto un po' così una breve storia di come è nata Casa delle Donne, ci tengo a dire che non ci siamo improvvisate.
Sì, sì.
Eravamo per quanto riguarda l'immigrazione, lavoravamo sull'immigrazione, che può sembrare un campo differente, ma in realtà per certi aspetti li accomuna. Poi ci siamo formate e le volontarie e le operatrici continuano a farlo ogni anno. Ad oggi siamo 12 volontarie che sono in continuo aggiornamento. Quindi il servizio è un servizio professionale, e questo ci tengo a dirlo. Quindi non si improvvisa, nasce un'idea, ma poi l'idea viene ben strutturata e ci si lavora, e anche tanto. Quindi a volte è dissonante pensare al volontariato, perché in realtà poi è un lavoro a tutto tondo, e come hanno detto le mie colleghe, non solo ci si mette la professionalità, ma poi ci si coinvolge anche dal punto di vista personale. Quindi è un volontariato un po' anomalo, se possiamo chiamarlo così.
Volontariato professionale?
Sì, è qualcosa di anomalo. Riprendere la tua domanda, non è facile. Non è facile. In questi 10 anni ho cambiato un'infinità di volte la percezione del mio essere operatrice a Casa delle Donne. Uno, perché sono donna, siamo donne, quindi è inevitabile che si è coinvolte come un treno, insomma, perché si è totalmente travolta la storia. perché non ci si abitua mai a quello che ascoltiamo, e poi è inevitabile essere coinvolti perché qualunque persona ha avuto, ha dei sentimenti, li vive, e quindi questo ti spoglia, ti mette a nudo, e quindi è inevitabile che anche l'operatrice ogni volta si metta in discussione, e credo che farlo e trovare poi gli strumenti che diceva Maria, che sono quelli professionali, perché sono quelli poi a darti una mano, significa dare ogni volta delle risposte calate sulla persona che è di fronte, perché ogni storia è a sé, perché ogni vita è a sé, e come tale va rispettata. Quindi rispettarla per noi significa metterci anche noi operatrici in discussione ogni volta. Quindi
quante volte ti sei detta questa storia è più grande di me, non riesco a gestirla?
Sempre. sempre, perché giustamente le donne che vengono hanno un'autostima che la violenza maschile ha niente, perché ad agirla è l'uomo che ami, l'uomo o il padre che ami o un fratello, quindi nella maggior parte dei casi, nei casi in cui sia un conoscente, o però quelli sono casi sporadici, ma la maggior parte dei casi sono storie per cui le donne sono coinvolte affettivamente, quindi è naturale che loro così si mettano nelle tue mani, e avendo un'autostima bassissima, questo dà a noi operatrici una responsabilità immensa, perché il lavoro che maggiormente facciamo non è quello assolutamente non di scegliere o chissà cosa consigliare. In realtà le donne sanno quello che è giusto, quello che è sbagliato, ma la maggior parte di noi, la sola cosa che Casa le Donne fa è quella di farle riprendere in mano la propria vita e riprendere l'autostima, che
è a difendersi da quello che è sbagliato.
Sì, sì, questo.
Paola, prima Maria giustamente diceva che le violenze sono tante, non c'è solo quella fisica, ma c'è anche quella psicologica, economica, e una domanda che mi viene in mente, perché poi dopo questa intervista girerà su vari media, su social network, quanto state trovando gli episodi di stalkeraggio, che spesso sono episodi che affiancano le altre violenze, li trovate frequentemente oppure è un qualcosa di più ridotto?
No, la difficoltà di offrire un servizio avere a che fare con la violenza di genere sta proprio nel fatto che le diverse forme di violenza sono sì, cioè non c'è una donna che
solo
subisce
quello, solo
quella
quello,
violenza quello. In realtà le subisce tutte. Quindi adesso noi conosciamo lo stalking, ma in realtà ha fatto sempre parte della violenza maschile sulle donne, perché ogni uomo che agisce la violenza sulla donna la perseguita, no, le priva della libertà, anche della libertà di autodefinirsi, di autodeterminarsi, quindi è comunque un limitare. Quindi poi che adesso insomma, per legge venga definito stalking, ok, ma c'è sempre stato.
C'è la sua foto di un anno fa che ha messo via perché non si piaceva, ma riguardarla adesso si accorge che era bella ma non lo capiva. La borsa di una donna riconosce le sue mani e solo lei può entrare. Nascosto in una tasca c'è quel viaggio che è una vita che vorrebbe fare. Milioni di scontrini, l'inutile anestetico del suo dolore. E stupidi sensi di colpa per quel desiderio di piacere. E se ci trovasse quei giorni di carezze fra i capelli, lei per due minuti soli pagherebbe mille anni, anni spesi per ritrovare le cose che qualcuno è riuscito a smarrire, la voglia di sorridere, di perdonare, la debolezza di essere ancora come la vogliono gli altri. La pulsa di una donna non si intona quasi mai con quel che sta vivendo. Nasconde il suo telefono gelosa di qualcuno che la sta chiamando. Vicino alle sue chiavi la solita ossessione di scordarle ancora. E in quel disordine apparente la paura di restare sola. La borsa di una donna che può rivelare i suoi segreti in un momento. E forse nella tua distratta mente la sua vita c'è rimasta dentro. Tu che pensavi che ci fosse rimasto un po' di spazio per un altro amore. E invece nella borsa di una donna non c'è posto per dimenticare, dimenticare. Va dove ti porta il cuore, sì, un ritaglio dentro la patente. Ci sei stata mille volte ma non ci hai mai trovato niente, niente che ti aiuti a capire il senso di una sera che non sa meravigliare, il senso del tuo ricordare. Progettare scordandoti di vivere adesso, adesso che si alza il vento che spazza le nuvole e che si porta via gli inverni, la polvere, i dubbi e i miracoli aspettati mille anni, anni spesi per ritrovare le cose che qualcuno è riuscito a smarrire, la voglia di sorridere, di perdonare, la debolezza di essere ancora come ti vogliono gli altri. La borsa di una donna pesa come se ci fosse la mia vita dentro.
Finalmente ci siamo, vi faccio un po' di domande buone. Allora, un po' di storie belle le abbiamo raccontate l'anno scorso insieme col progetto di racconto Come ne sono uscita. Abbiamo raccontato, diciamo, delle casistiche classiche di varia natura, insomma delle donne che avete potuto aiutare e che in qualche modo hanno ritrovato una propria libertà, una propria dignità e anche poi una condizione di donna e dignitosa e, di mamma e anche di moglie in taluni casi. Quanto spesso si verificano casi positivi? È la maggior parte dei casi, la minor parte, oppure è difficile stimare, fare una stima setacciata dei casi buoni e dei casi non buoni?
Ah, è una domanda non facile.
Ho promesso domande buone, invece
no, no, è una domanda buona, però la risposta non è facile, perché per noi tutti, tutte le donne che si rivolgono a noi cioè, sono già in una posizione tale che stanno...
Già rivolgersi a voi è
sì,
un primo passo.
È un passo importante perché significa che...
consapevolezza.
Sì, sono consapevole che ho un problema e si sono attivate, si stanno attivando. Quindi per noi è già un successo questo. Poi,
quante in una settimana? Quante ragazze ricevono?
Allora, in una settimana non è facile, perché ci può essere una settimana di vuoto e poi una settimana dove suona il telefono 3-4 volte al giorno. Noi siamo partite nel 2007 con una media di 15 casi l'anno e poi pochi anni dopo abbiamo raddoppiato. Quando ti dico così significa che se 30 donne circa l'anno ci contattano, hanno con noi il primo contatto, però Casa delle Donne lavora e continua a lavorare con le donne degli anni precedenti, quindi la mole di lavoro è impegnativa e insomma è sostanziosa. Quindi noi in questi anni abbiamo accolto circa 250 donne, è un numero importante per una realtà nata così su un'idea. Quindi in questi 10 anni aver ascoltato e cercato di aiutare 250 donne per noi è veramente aver reso un servizio importante. Poi, come diceva prima Maria, puntiamo tantissimo sull'educazione di genere, perché finché non c'è una reale presa di posizione su quello che è il problema violenza di genere, i numeri dicono realmente nulla sul fenomeno, che è strutturale, non è emergenziale. Quindi a noi non piace tantissimo dare i numeri perché sembra sempre parlare di emergenza, quindi dire 250 donne sembra, no, un po' come adesso lo sbarco, e quindi non è un'emergenza.
250 donne sul territorio della Vallesina, immagino.
Sì, sul territorio della Vallesina. Noi copriamo tutto l'ambito sociale e territoriale 9, che sono circa, sono 20 comuni.
Quindi 250 casi, di questi 250 ci sono tante storie che magari sono, diciamo, hanno avuto un buon esito, altre evidentemente meno.
Assolutamente sì.
Immagino facciate anche un lavoro di monitoraggio post trattamento del caso, passato il concetto.
Sì, noi facciamo un monitoraggio soprattutto quando si parla di buon fine. Ci sono donne che dopo un iter legale, giudiziale, comunque hanno ripreso mano alla propria vita. E si sono allontanate non solo dal loro carnefice, ma anche da un'abitazione, oppure sono ritornate al lavoro. Anche semplicemente una donna che ritorna al lavoro perché privata anche di questa libertà, per noi è un successo. Quindi non è un monitoraggio facile. Poi nulla a togliere che noi non ci azzardiamo mai di dire che è un fallimento quando una donna ci ripensa, perché ogni donna ha il suo tempo. Quindi è successo che una donna è venuta da noi ieri e poi ritorna tra
dopodomani.
Sì, quindi certo, questo
sono tanti percorsi, ognuno ha la sua storia.
Sì, il monitoraggio è un monitoraggio che non è sempre
un continuo.
È un continuo.
Paola, Cristiana e Maria, quanto spesso, una domanda che faccio a tutte e tre, questi rapporti, diciamo, di supporto e consulenza diventano poi amicizia?
Rispondo io? Mai.
Mai.
Mai. No. Le donne hanno con noi un rapporto strettamente professionale. In quel momento noi siamo il servizio che offre loro un sostegno, un supporto, ma poi quando iniziano a acquisire la consapevolezza di qual è il proprio percorso, non cioè assolutamente non siamo poi così, inizialmente sì, siamo visti da loro come un punto grande di riferimento, ma poi a percorso avviato è la donna a dirci esattamente quello che vuole, come lo vuole, quindi assolutamente non c'è mai stato in questi anni nessun rapporto di amicizia, ma è sempre continuato con stima e questo con le donne.
Maria, te sei diciamo la psicologa del gruppo, ma se non ho capito, ci sono anche altri psicologi. Fai anche attività con le tue colleghe, nel senso fai supporto psicologico anche a Cristiana, a Paola, alle altre? Più o meno espressamente?
No, direi di no. No, sicuramente ci sono momenti di condivisione, magari di qualche stato d'animo, ma non possiamo dire che facciamo... Che io insomma che faccia supporto alle colleghe.
Beh, non espressamente, non direttamente, così.
Sì.
Cristiana, tante casistiche che poi diventano atti di denuncia anche in un tribunale. Come professionista, come donna di legge, come ti senti poi supportata da tutto quello che c'è a valle dopo il tuo intervento? La giustizia, la velocità della giustizia ti aiuta, ti inibisce, oppure vai avanti sulla tua strada senza troppi perché e per come?
Ma io ritengo che quello che, al di là di quello che è la giustizia, l'importante è quello che noi offriamo alla donna. L'importante è che lo sportello comunque riesca a dare, quindi sia nello specifico il legale o la psicologa, quello che è importante che noi diamo alla donna è un sostegno, sostegno appunto psicologico, sostegno legale. Dobbiamo riuscire a creare con la donna una grandissima empatia, dobbiamo far sì che la donna si fidi di noi. Poi è chiaro che noi non possiamo scegliere per la donna quello che sarà il suo percorso, percorso quindi che può essere un percorso di fare una denuncia o di non farla, un percorso di separarsi o di non separarsi. Questo noi non lo possiamo fare, non è giusto che lo facciamo, nel senso che è la donna che deve essere messa a conoscenza di tutte quelle che sono le sue possibilità, di quello che la legge le riconosce. Più di questo non possiamo fare. La donna poi dovrà scegliere quella che vuole, quella che vuole, che sarà la sua strada, ecco.
Allora, visto che abbiamo parlato solo di cose brutte e spinose, la cosa più bella che ti è successa nella tua esperienza di Casa delle Donne?
Allora, per quello che mi riguarda, la cosa più bella è quando molte ragazze ritornano al centro e ci ringraziano per aver dato loro la forza per uscire da queste esperienze, e devo dire che questo spesso mi dà la forza di continuare ad andare avanti.
Paola?
Il ringraziamento
mi ha dato tantissime cose, e io personalmente non penso di aver dato così tanto invece a Casa delle Donne. Mi ha dato mi ha dato la possibilità di conoscere delle colleghe fantastiche, non perché ce l'ho vicino una parte, tra cui insomma Cristiana.
Una ti denuncia sicuramente.
È proprio lei che cioè per me non è più nemmeno una collega, è praticamente una sorella. E quindi in questo mi ha dato la possibilità di conoscere delle volontarie insomma fantastiche,
cazzute,
sì, molto cazzute. Mi ha dato la possibilità personale di mettermi fortemente in discussione come donna, di cambiare molte cose della mia vita, del mio pensare, perché prima ero totalmente invasa da quello che è, cioè è facile scambiare per normalità. Per esempio, non lo so, ho avuto l'esperienza di un assessorato, sono certa che se non ci fosse stata insomma a casa delle donne io non l'avrei mai fatto, perché non lo so, per così, per stereotipo, per la politica la vedevo più maschile. Quindi mi ha permesso anche di liberarmi, quindi mi ha liberata, e quindi devo molto a casa delle donne.
Maria, tocca anche a te, la cosa più bella che ti è successa nell'esperienza a casa delle donne?
Beh, sicuramente ci sono dei casi, mi vengono in mente, ho nella mente delle esperienze di donne che sono andate a buon fine, che veramente è stata proprio una grande soddisfazione vederle rifiorire, queste donne che venivano fuori dalla loro condizione, quindi sicuramente questa è la cosa più bella. Contemporaneamente una cosa che vivo frequentemente nella casa delle donne e che mi piace tantissimo è la sinergia che si crea tra noi quando certi lunedì, noi tutti i lunedì ci incontriamo, quando la sera usciamo dalla riunione o esco dalla riunione e mi accorgo, sento che abbiamo ragionato, che abbiamo riflettuto su qualcosa, su qualche progetto, su qualche idea, anche soltanto sulla quotidianità, no? della gestione del centro, mi piace tantissimo, mi piace da morire veramente tanto, allora sono proprio contenta.
Paola, non siete sole in questo percorso, giusto? Casa delle Donne convive in un habitat territoriale e poi si rapporta con altri enti, con altre realtà.
Sì, non siamo sole, lavoriamo in rete, nel senso che per offrire un servizio ottimale o comunque il più possibile ottimale per le donne, occorrerebbe lavorare in rete. Spesso ci riusciamo. Quando intendo rete, pensiamo alla collaborazione con le forze dell'ordine, alla stretta collaborazione con i servizi sociali dei comuni dell'ambito, e anche con l'azienda Servizi alla Persona, tra cui il comune capofila, che è il comune di Iesi, che insomma per questi ultimi anni ci ha anche garantito una sede. Adesso confidiamo nelle prossime amministrative, e quindi che la prossima amministrazione abbia senso di vita lo sportello. E quindi lavorare in rete significa per noi sì non sentirci sole, ma anche e soprattutto garantire un servizio adeguato alle donne. Spesso questa collaborazione si traduce negli invii, che se la donna per prima va e si rivolge alle forze dell'ordine, la polizia nel ricevere la denuncia, al fondo della denuncia, non solo parla con la donna e le dà informazioni del servizio, ma al fondo della denuncia lo verbalizza, lo mette a verbale, in modo tale che la donna trova sempre a riferimento il numero per contattarci. Quindi questo per noi è stata è stato un traguardo molto importante, e che ha denotato anche una maggiore sensibilità delle forze dell'ordine. E la stessa cosa quando le donne si rivolgono ai servizi sociali, gli assistenti sociali con cui collaboriamo molto, soprattutto nei casi in cui ci sono i minori. e non da ultimo, soprattutto quando ci sono i minori, il consultorio, quindi l'ASUR. È una rete che funziona a tal punto che abbiamo da poco rinnovato un protocollo che ad oggi è in fase, ancora in fase sperimentale, però è abbastanza operativo. Quindi per noi è molto importante. Certo è che quello che spesso chiediamo è un intervento politico, perché vorremmo che la politica inizi seriamente a occuparsene della violenza di genere. Dobbiamo dire che gli assessori insomma gli assessorati dei comuni nell'ambito ci hanno molto sostenuto, come la prima linea l'assessore ai servizi sociali e alle pari opportunità del comune di Iesi ci ha molto sostenuto, però noi pensiamo veramente a una politica che se ne occupi, perché noi vogliamo avere la possibilità di fare una programmazione nella nostra attività. Essere un po' sul precariato a volte questo ci fa vivere un servizio un po' a metà, quindi già quando parliamo della sede oppure quando parliamo che non abbiamo
con delle incertezze.
Sì, viviamo nelle incertezze e facciamo fatica a volte a programmare. Il fatto che noi non rientriamo, lo sportello non rientra nella legge regionale che invece riconosce soltanto i centri antiviolenza della provincia, a cui la legge regionale destina dei fondi. Noi non abbiamo mai usufruito di un fondo e soltanto grazie alle associazioni che insomma ci hanno accolto, l'ARCI e Casa delle Culture, soprattutto da questi ultimi anni Casa delle Culture, che riusciamo a sopravvivere, un po' ci autofinanziamo, perché è facile pensare che uno sportello ha comunque dei costi, anche del semplice mantenimento di un numero telefonico. Quindi ecco, quando intendiamo che vorremmo che la politica se ne occupi, non intendiamo esclusivamente dal punto di vista economico, ma anche avere una garanzia che ci aiuti ad essere, ecco, per esempio un'interfaccia con le scuole. E non perché troviamo l'insegnante più sensibile o la dirigente più sensibile allora chiama Casa le Donne, quindi speriamo e confidiamo questo nel futuro.
Maria, tu prima facevi un ultimo passaggio e poi vi ringrazio per tutto quello che ci avete raccontato. Parlavi dell'attività che si fa nella scuola, l'attività culturale in primis si fa sui giovani sicuramente, e degli ingredienti ma anche banali e stupidi che metteresti nel percorso culturale di un ragazzo affinché si possano poi ridere questi comportamenti, comunque questo tumore culturale che c'è nel maschio, nell'omuncolo.
In realtà sui ragazzi, ahimè, si può lavorare per migliorare, ma il lavoro va fatto molto prima e va fatto fin da piccoli. Il problema sono tutte le agenzie educative. Il ragazzo da solo, un adolescente, un bambino da solo può far ben poco, quindi sono tutte le agenzie educative che devono essere educate a un'educazione di uguaglianza, di parità, dove c'è il concetto malsano che sembra come se qualcuno debba, se si parla di uguaglianza, si parla di parità di diritti, come se qualcuno debba però perdere qualcosa affinché e all'altra parte gli venga concessa qualcosa, no? Cioè, una concezione malsana. Quindi in realtà sono le agenzie educative che andrebbero educate, dalla scuola alla famiglia, al modo di fare comunicazione, per esempio iniziare a parlare al femminile, non lo so, per un adolescente. Noi abbiamo lavorato in questi giorni nelle scuole secondarie di primo grado, una terza media che ha la scelta della scuola futura, iniziare a parlare che c'è l'ingegnere ma anche l'ingegnera, che c'è il meccanico e la meccanica. Sembrano stupidaggini, ma non sono stupidaggini, perché poi se io penso e chiudo gli occhi penso a un dottore, le nostre testoline lo pensano uomo,
con la barba, con gli occhiali,
già,
con
baffo. Già. Quindi in realtà siamo totalmente invasi, quindi occorrerebbe educarci prima noi grandicelli, per educare i più piccoli, iniziare anche solo con, non lo so, se andiamo, può sembrare una gran cavolata quello che sto per dire, però se andiamo a cena fuori tra amici, perché e portiamo il nostro bambino di 2 anni, 3 anni, perché dobbiamo dire le femmine di qua e i maschi di là? È un'immagine visiva che permane.
Che crea già un confine.
Sì, che crea già questo confine e che crea già, siamo diversi, no? Allora le femmine spettegono da una parte e i maschi
fino ai cazzotti
dall'altra. Quindi è questo che l'altra volta ragionavamo, per esempio, sui colori, su queste cose. E i ragazzini rimangono tutti un po' sconvolti quando parliamo del rosa, che il rosa in realtà nasce come un colore che inizialmente era maschile perché era dedicato allo sport.
Cioè, Riccardo, mio figlio, che adora il rosa.
Invece noi pensiamo, quando pensiamo a rosa, lo accostiamo subito fin dalla nascita, no? Perché fin dalla nascita noi diamo già una distinzione, mettiamo fuori
il fiocco rosa, il fiocco azzurro.
Poi i ragazzini restano tutti un po' così quando sanno che magari il rosa era stato scelto come l'immagine della vittoria sportiva. Infatti ancora permane sul ciclismo, per esempio, come la Gazzetta dello Sport è rosa. Quindi quando li facciamo ragionare così restano un po' così, un po' spaesati, un po' sorpresi. Quindi ecco, forse fa riflettere che iniziare un po' a liberarci da questi stereotipi che ci ingabbiano un po' tutti, e che se il maschio è sempre visto come forte e vincente, la donna è quello coraggioso, la nonna quella un po' debole e piagnucolona, in realtà è un'immagine di noi un po' riduttiva, perché io so di essere piagnucolona, ma so di essere anche a volte coraggiosa, a volte fifona, cioè sono un po' tutto, un po'... Quindi è così anche un uomo, quindi è limitante per entrambi, no? Essere visti soltanto con alcuni aggettivi. Quindi secondo me far capire questo è già un buon punto, ma occorrerebbe farlo prima capire a chi poi è deputato all'educazione, alla nostra educazione. Quindi magari inserire anche nei libri di storia qualche personaggio storico femminile.
Cristiana? A te questo finale, la stessa domanda, qualche ingrediente da aggiungere nel percorso educativo del bimbo affinché si possa avere una migliore cultura della parità di genere anche poi?
Ma io aggiungerei anche abituare i bambini fin da piccoli ad aiutare la mamma nelle faccende domestiche, che comunque sicuramente se lo ritroveranno da grandi.
Bene, grazie mille. Allora, velocissimo, riferimenti per trovare, chiamare, contattare Casa delle Donne.
Allora, il numero di telefono, abbiamo un numero di reperibilità che è il 366 48 18 366.
Attivo 7/7/24.
Attivo dalle 8 alle 19, tutti i giorni, quindi compreso il sabato e la domenica. Dopo il primo contatto telefonico, l'operatrice fisserà un incontro presso lo sportello antiviolenza.
Grazie Cristiana.
Grazie Claudio.
Grazie Paola.
Grazie a te.
Grazie Claudio.
Grazie Maria, e ti ho dimostrato che questo divanetto è comodo, perché ti vedo bene rilassata e...
Sì, più o meno comodo.
A te, perché sei sulla parte quella centrale.
Sì.
A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. E ripetevi tutto questo con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione, ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiuso a chiave, guarda altrove. Come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. Invece pensa, quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza. Di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Nessuna conseguenza.